Eccoci tornati, seconda puntata della terza stagione di Floppy Disk. Siamo carichissimi e siamo finalmente a squadra completa. Questa sera, infatti, insieme a me, Matteo Pizzirani, c'è anche Mirko Mazzatosta.
Buonasera.
Luigi Floris.
Ma buonasera o buongiorno.
Marco Valle.
E quando ci ascoltate, vedete, fruite, buona vita.
E Matteo Scannavini.
Salve Salvino.
No, oh, mi aspetto grandi cose la puntata di oggi. Ah, siamo belli carichi, siamo tutti e cinque insieme, siamo belli amalgamati, abbiamo qualche settimana di stop da toglierci dalle spalle e quindi bene, dobbiamo trovare l'antico vigore come diceva
l'antico
Darth Vader.
Vigore andava salvato.
E allora ragazzi, volevo solo dire un paio di cose per i nostri ascoltatori. Qualcuno di voi che magari ci ascolta su Spotify se ne sarà accorto, la puntata scorsa abbiamo anche caricato il video. Quello perché io sono un po' un malato di mente, nel senso che, cioè, perché non farlo? Proviamo, no? Era un piccolo esperimento, non so se questa cosa avrà un seguito e se avrà un seguito non so quanto andremo avanti. Bisogna vedere un po' di cose a livello tecnico, se ci siamo, se ci abbiamo il tempo, se ci abbiamo insomma un sacco di cose, ecco. Quindi insomma, se ci siamo e avete voglia di guardarci, non tanto noi, le nostre facce sono tranquillamente skippabili, ma quando mostriamo qualche contenuto multimediale magari può essere interessante. E altra cosa, abbiamo aggiunto sempre su Spotify anche il sondaggio. Il sondaggio che potete trovare appunto nella pagina dell'episodio e che andiamo quindi a riproporre l'uno contro uno della puntata. Per chi ancora non ha ascoltato la prima puntata, l'uno contro uno è, diciamo, quello che siamo andati a sostituire alla domanda. E comunque andiamo avanti, passiamo oltre questa piccola introduzione e arriviamo invece proprio alla ciccia, perché sentiamo che la piccola Lili, che è la nuova componente di Floppy Disk. Allora, ragazzi, abbiamo due persone che devono ancora presentarsi per i nuovi ascoltatori. Io, Luis e Mirko, infatti, abbiamo fatto la settimana scorsa. Mancano Scanna e Marco. Quindi, chi è che vuole iniziare dei due?
Papà, direi.
Dai, comincio io. E cosa devo dire?
Chi cazzo sei? Rispondi.
Ma che cazzo sono? Dai, adesso, se scherzi a parte, siete tutta gente che ci avete già seguito per tutte le nostre stagioni, lo sapete chi sono, è inutile.
Però magari c'è qualche ascoltatore nuovo che vede episodio 1, episodio 2, comincia dalla terza stagione, chi lo sa?
Comincia dalla terza stagione, cioè se veramente... Comunque.
Iniziamo a insultare i nuovi ascoltatori, ottimo.
Mettono in merda. Allora, mi scrivono dalla regia che io devo dire che il mio nickname è Obaka79, cioè... Il mio nickname è vero, e online mi trovate spesso come Obaka79 sul PSN, su Xbox Live, su Steam, su tutte, praticamente mi trovate ovunque così.
Su Stadia
anche, sì, anche su OnlyFans. Cosa amo? Ah, beh, qui mi dicono dall'anno scorso che amo i CRPG, è vero, è molto vero, anche se non ho ancora giocato Baldur's Gate 3. Non ho ancora giocato.
Shame on you, shame.
Gli open world, tanto per essere quelle cose sei generiche, cosa ami le cose? Cioè, gli open world.
I videogiochi.
I retro game, è vero, perché se no non sarei neanche qui a parlarvi di videogiochi. Gli hunting games, e dico una cosa, quando io dicevo che Wild Arts sarebbe stato un buco nell'acqua, mi davano del pazzo, infatti hanno bloccato il supporto dopo neanche 7 mesi, detto da me, eh? Recessito su GameSource, andatevela a vedere. Monster Hunter Rules. E poi cosa mi piace? I dinosauri, perché a chi non piacciono i dinosauri? Cioè, secondo me, chi non piace i dinosauri? E le capre, perché secondo me le capre sono degli animali figli, sono animali belli, che comunque ti danno tanto, ti danno molto di più di tante persone. Cioè, quando dici se potesse parlare con quegli occhi, con quella pupilla tipo o a croce o tipo orizzontale, un po' inquietante, no?
O a croce rovesciata.
O a croce rovesciata. E poi tu hai paura, del capro nero, ma il capro bianco è ancora peggio, perché c'è quella cosa proprio da vecchio saggio con sta barba, no, non mi piace.
Ce l'ho in canna e non posso esimermi. Dai, a chi non piacciono i dinosauri? All'evoluzione, vabbè, basta.
Okay. Effettivamente. Guarda che il papà è lui e deve fare lui questi gag qua. I dad jokes sono spoiler.
Veramente. Poi
scusatemi.
E puoi rubare.
Poi cosa ho di hobby? Un sacco di cose bellissime, tipo il trekking, il tabletop RPG. Io non so quando ho scritto sta lista cosa mi è venuto in mente. Cioè, ma è vero, tra l'altro, i giochi di ruolo, l'horror, i fumetti, i film di mostri e farmi le sigarette con la droga. Vabbè, sono ognuno, cioè,
il tuo titolo onorifico, ma anche
sono il guardiano della grande foresta lugubre, l'alfiere del nero capro che vive nei boschi.
Ragazzi, oltretutto, per chi ci ascolta, Marco, da quando abbiamo fatto queste presentazioni, quindi un anno fa, effettivamente, ha deliziato con alcune perle, con alcuni articoli della lugubria, come definita da lui, veramente incredibili. Quindi confermiamo il suo ruolo di difensore della foresta.
Pensavo ne avessi una raccolta. Quando mi hai detto è impossibile, c'è cioè, un pitone, uno squalo bianco davanti. Sì, cioè,
ma seriamente.
Il pitone.
Gente, comunque, praticamente fra gli insulti, e i sabba e altro, i nuovi ascoltatori sono già scappati a gambe levate.
No, ma... vabbè, cosa, poi siamo vicini ad Halloween, ma cosa rompete? Sono il capo di Halloween. No. Io sono il capo di Halloween. Grazie.
Allora, Canna, è la tua volta, devi controbilanciare, quindi se Marco ha fatto il diavolo, tu fai l'acqua santa.
No, io vi dico che di solito nelle serie TV è dalla terza stagione che diventano veramente buone, quindi se siete ancora qua o se ci raggiungete adesso siete al top del sogno, quindi siamo pronti a portarvi verso lì di inesplorati. La mia voce nasale l'avete sentita ormai in parecchie puntate, però mi ripresento, sono Matteo Scannavini, in arte Scanna, banalissimo nickname che mi porto dietro da parecchi anni, e mi definisco cervello in fuga perché me ne sono scappato dall'Italia, sto in Inghilterra, lavoro per Sega, non posso dirvi niente di quello che faccio al lavoro, quindi non domandate, però sappiate che insomma... nell'industria ci sono dentro fino al midollo, volente o nolente. Allora sì, questo è sempre quel momento un po' awkward dove si va a rileggere le cose che avevi scritto un anno fa e dici che cazzo scrivo,
è vero, anch'io stavo guardando, tra l'altro smarronissimo davanti al cellulare che mi aveva
sulla tazza del cesso, no?
Proprio scritto stronzate, sì.
Cioè è come quando vai a vedere i ricordi di Facebook e ci sono le cose che hai scritto 10 anni fa e rabbrividisci. Vabbè, comunque, cosa mi piace? Mi piacciono molto in campo videoludico, rappresento un po' la nintendosità assieme a Luis specialmente, in parte anche Mirko, all'interno di questo podcast, provando a levarlo da questa impostazione sonara della quale siamo partiti. Le cose stanno migliorando, d'altronde la storia che ha fatta, ragazzi. Quindi bisogna parlarne prima o poi. Quindi sì, sono fan Nintendo di vecchia data, adesso veramente gioco praticamente tutto quello che esiste su tutte le piattaforme. Però devo dire che questo podcast mi ha riavvicinato a Nintendo. Cioè mi è tornata voglia ancora di più. Non so voi, ma
io, me. Cioè, io
lo Switch lo uso molto di più da quando facciamo il podcast.
Io ho comprato la Switch durante quest'anno.
Cioè, anche Mirko.
Anche Mirko.
Tocca a me, dai. Su, non tiratemela.
Comprare la Switch.
La Switch.
Beh, sì. Marco, come neopapà è utilissimo la Switch, credo.
Ma è vero, è vero, assolutamente. Questo penso che proprio sia... Ora quando...
Ti vendo la mia quando compro la 2 l'anno prossimo, dai. Così facciamo...
Quando
rimane in
annuncio.
Famiglia.
Va bene.
Poi, cos'altro? Mi piacciono in generale molto gli sparatutto, mi piacciono i giochi di ruolo, action adventure, però anche delle nicchie che apprezzo particolarmente. Nella mia bio, come vedete, c'è un riferimento alla sempre amata PlayStation Vita, che mi regalava tantissime gioie di nicchia giapponesi. Infatti adesso sto in questa casa dove il padrone di casa ha una PlayStation Vita che ho scoperto ieri l'altro, tipo coperta di polvere in fondo a un cassetto, e mi è scesa un po' la lacrimuccia. Per quanto riguarda fuori dal mondo videoludico, sono molto appassionato di sport e come vanno le partite o anche le fantapartite determina il mio umore generalmente. Quindi sappiate che nelle sere, quando ci sarà il basket in Eurolega, sarò così, tipo con lo sguardo sulla sinistra per guardare il tablet mentre ci sono le puntate. E poi, cos'altro, sono molto appassionato di film e in generale sono molto nostalgico. Quindi la mia mente torna sempre a quei bei momenti spensierati quando si era piccoli e si guardavano i film a ripetizione su Italia 1 o quando si guardavano i cartoni animati, ed è anche per questo direi che mi sono cimentato in questo progetto con questi altri bei tomi che vedete e ascoltate.
Bene, bene, sì, infatti sei proprio cascato a fagiolo, Scan, perfetto. Bene, allora procediamo con la puntata, arriviamo all'uno contro uno di questa settimana e la sfida è fra disco demo o poster. Quindi, quando compravate una rivista, qual era, diciamo, l'inserto che vi piaceva di più fra i due? Ok, chi inizia? Lewis?
Vado io. Allora, come ai vecchi tempi, insomma. Tra l'altro, esatto. Ho un sospetto di quale sarà la tua risposta, Matte, vedendo, insomma, il setting della stanza.
Comunque io dico un po' di spoiler.
Dico i dischi demo, tutta la vita. Soprattutto quelli di anzi non lo dico di che cosa.
Perché non lo dici?
Spoiler, vabbè, lo sapranno già tutti dal titolo della puntata. Comunque soprattutto quelli di TGM. Anche perché mi sa che erano gli unici che compravo, non per altro.
Sì, e TGM effettivamente non ha mai dato i poster che io sappia, quindi ci sta.
Sì, no vabbè, compravo altre riviste, però se dovessi scegliere tra un allegato disco demo e un poster, vado sul disco demo.
Ok, anche perché i poster che compravi te nelle riviste, la mamma non li poteva vedere, quindi...
Erano quelli Nintendo, della rivista ufficiale.
Ah, sì, ok.
Carinissimi. Okay. Soprattutto quello di Wind Waker, bellissimo, che dovrei avere ancora.
Ah, l'ho capito adesso che poster, tipo quelli che si
piegano. Vabbè, voleva fare...
Ormai
inserto
Marco
centrale.
Ormai Mark e papà è sensibile su questi argomenti.
No, quelle cose lì non si fanno. Cosa volevo? Allora.
Io non le facevo, sono accuse infondate. Comunque, io la mia risposta l'ho data.
Mi fa male.
Dischi
allora,
demo.
Quelle cose lì non si fanno. E quindi tu cosa preferivi, Marco?
Allora, assolutamente i dischi anch'io. Però okay, faccio una premessa. Quando ho cominciato a comprare le riviste di videogame, quindi specifiche sui videogame, come inserto allegato avevi uno schiaffo fortissimo, cioè nel senso, perché non usavano quelle cose lì. La cosa più bella in assoluto era il TGM, sempre parlando del TGM, che aveva il paginone centrale non con le donne nude ma con le soluzioni dei giochi, con la carta diversa, tipo non fotocopiabile, non so cosa fosse, non so che magheggio fosse. Certo. Comunque, posteriori, riviste di videogame, perché fondamentalmente dei poster non mi è mai fregato una mazza, cioè non sono un tipo che arredava molto la cameretta o cose del genere, e quindi i dischi, ma aggiungo che oltre ai dischi demo, che cioè, voglio dire, sì, la demo ci stava perché comunque all'epoca era anche abbastanza utile per capire se ti piaceva o meno un titolo, e quindi poi investirci dei soldi, che allora come adesso non è che fossi sempre quei soldi pieni nelle mani, cioè, e quindi era un mezzo investimento, era un mezzo rischio, era una mezza cosa. Però c'è da dire anche che c'erano delle riviste che davano dei giochi completi.
Sì.
Ah beh. Dei giochi completi e non per forza quelli tipo super compattati e super compressi. Ad esempio, io mi ricordo con un enorme affetto giochi per il mio computer, che fra le tante cose che ho trovato su giochi per il mio computer, ho trovato Dawn of War 2, uno dei giochi più belli in assoluto di Warhammer 40.000, cioè
Certo.
Quindi rivista e Dawn of War 2. Ma chi ti batte? Ma che poster? Ma chi
quindi fra disco, demo e poster tu scegli il gioco completo.
Esatto.
Perché accontentarsi di una demo, giusto?
Perché continuare a giocare quel livello? Io voglio
Di gioco completo.
Perché non una Twilight direttamente?
No, dai.
Sto scherzando. O forse no,
esatto. E Scanna?
Allora, io sì, devo spezzare anche una lancia a favore di giochi per il mio computer, che era la seconda rivista che compravo generalmente anch'io per i giochi completi. Però più che le demo lì nel CD mi piacevano, anche perché avevo poi connessione a internet, sì e no, che aveva anche nel disco, c'erano anche delle utilità. Tipo c'era, mi ricordo RPG Maker, c'era tipo WinZip, WinRAR, un po' di programmini. Quindi non lo compravo tutti i mesi, però quelli lì le usavo molto, perché all'epoca appunto non mi collegavo a internet molto, quindi se volevo fare qualche lavoretto su computer c'erano. Però la mia risposta, visto che per ovvie ragioni di Allegiance, essendo sempre stato un fan Nintendo, io dischi demo non so neanche cosa siano, perché non ci sono mai stati. Ce n'erano nella rivista inglese del GameCube, che uscivano ogni tanto, però erano molto costosi anche da fare, quindi non c'erano. Ma in ogni caso non sono mai stato un patito delle demo, però sono un grande patito dei poster. Camera mia, quando ero piccolo, era tappezzata di poster provenienti dalla Nintendo, la rivista ufficiale, perché soprattutto all'inizio, quando aveva quel formato molto grosso e quadrato, riusciva a fare dei poster, ma tipo il doppio di quelli di PSM che li aveva il mio amico. Cioè, erano proprio enormi, e infatti ero molto felice, avevo quello di Yoshi's Story, quello di Wind Waker, Metroid Prime, e ogni tanto cambiavano in camera mia.
Ti faccio vedere una cosa.
Oh, cos'è? Twilight Princess?
Yes, proprio di NRU.
Ah, la faccia. Quelli erano già quelli un po' più piccolini, forse, però... Yeah. Comunque sì, io rispondo assolutamente poster.
Ok. Mirko, tocca a te.
Allora, dico poster perché comunque, come sapete, giocavo tanto all'epoca PS1, quindi le demo mi facevano solo rosicare, perché dicevo, cazzarola, magari in quel periodo non potevo prendere il gioco, non potevo comprarlo, quindi dicevo, lo voglio, e rosicavo a giocare un solo livello. Invece, in qualche modo, il poster, averlo attaccato, mi metteva sempre hype e dicevo, cazzarola, fra qualche tempo lo giocherò. Non lo so, era una cosa strana, però molto meglio i poster. Poi comunque abbellivano. Comunque sì, abbastanza piccolino.
Li metto anche adesso, però... Sono abbastanza d'accordo, perché allora anche io non ho mai avuto tanti dischi demo, o meglio, su The Games Machine chiaramente c'erano legati i Silver Disc che avevano delle demo, ma io avevo un computer che era una sorta di... cioè andava a criceti praticamente, quindi buona parte di queste demo non funzionavano, e dentro PS Mania non li avevano dati, cioè non li davano mai, li hanno iniziato a darli quando erano già tipo in fase discendente, ed erano delle rimanenze di magazzino pazzesche con dentro delle demo di giochi già usciti da un paio di anni, quindi diciamo che non mi sono mai particolarmente goduto delle demo. E invece i poster, vedete che insomma, chi ci vede, anche dietro alle mie spalle ci sono ancora due poster di PSM che hanno secondo me più di 20 anni. Questi due poster sono tra l'altro due dei più iconici di quelli che sono diventati famosi di PSM, che sono il Legacy of Kain con Rezel di Joe Madureira e un Final Fantasy VII. Adesso non so chi ha il disegnatore, però era proprio uno di quei poster inconfondibili che ogni lettore di PSM aveva.
Oltretutto, scusa che ti interrompo, Matteo.
Sì.
Comunque, non ho tante demo, anche perché comunque sono del periodo, diciamo, più fortunato sotto questo punto di vista, perché quando ero piccolo io, già nelle riviste, magari ad esempio Imperium e Tomb Raider Anniversary, che venivano regalati con le riviste, adesso non erano magari PSM, però comunque costavano poco, 7 euro ricordo pagai Imperium, quindi facevo prima così piuttosto che prendendo il disco demo.
Certo. E voi ragazzi ascoltatori, se volete dirci che cosa preferite fra le due, andate a votare sotto all'episodio di Spotify. E entriamo nel vivo dell'episodio vero e proprio, ma prima lanciamo la nostra sigla! Veniamo all'argomento principe di questo episodio. Infatti dovete sapere che abbiamo festeggiato i 40 anni di videogiochi all'inizio di questo 2023 leggendo il numero 1, e vogliamo fare lo stesso con un'altra rivista incredibilmente importante che di anni ne compie 35. È appena uscito il numero 400, appena un paio di mesi fa, a luglio 2023, e in questo settembre questa rivista appunto spegne 35 candeline, essendo il numero 1 uscito durante il settembre del 1988. Stiamo parlando di The Games Machine, chiaramente è la seconda rivista più longeva del mondo dopo Famitsu, e quindi grazie a retrodicola.com andiamo a recuperare questo numero 1. Allora, faccio una premessa. Questa sarà una puntata molto improvvisata. Guardiamo, leggiamo, sfogliamo, commentiamo. Non ci siamo preparati granché. E diciamo che questa è la forma un po' più embrionale di floppy disk, quella che inizialmente avevamo pensato per il podcast. Vediamo cosa ci salta fuori. Siamo molto curiosi, anche perché diciamo che in questo Games Machine, appunto dandoci una sfogliata in prepuntata, abbiamo visto che ci sono un sacco di argomenti interessanti, ma dei quali noi siamo anche un po' ignoranti, perché diciamo che l'unico che era in età per capirci un po' già qualcosa era il nostro Marco Valle. Quindi, insomma, contiamo sulla tua anzianità per riuscire un po' a dare un po' di contenuto a quello che andremo
ovviamente
a leggere.
Non ne conoscerò uno, ma
vabbè. Beh, va bene. Abbiamo altri argomenti, no problem.
Bello, quindi, della diretta indifferita.
Quindi, beh, The Games Machine numero 1, vediamo, settembre 1988, scusate, 5.000 lire, ragazzi. E
Erano tanti, sì.
Erano, esatto, soldi, 5.000 lire.
I soldi del vecchio conio, tra l'altro.
E certo, comunque,
giusto quegli anni forse mi davano di paghetta 5.000 lire alla settimana, o giù di lì. Erano 10, vabbè, comunque era tanto, anche fosse stata metà della mia paghetta settimanale quando usciva The Game Machine, insomma, erano cazzi.
No, più che altro volevo, insomma, segnalare che bisognava avere i soldi per avere un'Amiga o un PC. Atari forse, ci, ma anche l'Atari credo che anche l'Atari costava parecchio. Vabbè, io avevo il Commodore nell'88, ero bambino comunque.
Nell'88 io avevo l'Atari 2006. L'Amiga l'ho preso nel 90 91, una cosa così, mi ricordo.
E infatti, ecco, stiamo dicendo un po' tutti questi nomi, che allora The Games Machine è storicamente una rivista PC, adesso si è aperta alle console negli ultimi anni, però invece è partita come rivista per i 16 bit in generale, quindi anche console, home computer e console a 16 bit, dopo che insomma gli 8 bit stavano andando un po' verso il declino, e con essa anche Zap, la rivista appunto dedicata agli 8 bit della stessa casa editrice Edizioni Hobby, che poi dopo diventerà Xenia. Dunque, vediamo questa copertina un po' particolare, penso che sia di Oliver Frey, che è quel è quel disegnatore che è scomparso ormai da un annetto e che curava tutte le copertine della casa editrice inglese, di cui appunto Zap e The Games Machine erano l'edizione italiana. Quindi vediamo.
Posso bloccarvi subito una cosa? Che all'epoca spopolava veramente quella determinata terminologia e io tipo non ho mai visto niente di tutto il... Atari ST va bene, PC, MS-DOS e compatibili. Ma che cazzo erano sti compatibili? Chi l'ha mai visti? Io non l'ho mai visti.
Ah boh.
Non sai tu?
E non lo so.
Sei te che nell'88 ti facevi già le sigarette di groga di qui sopra.
Ma forse me ne facevo troppe, perché cioè, io questi compatibili non capisco cosa fosse. Cioè, non lo so, ora adesso... Togliendo la stupidaggine, mi viene in mente che forse c'erano anche sistemi alternativi, tipo l'Amstrad e cose del genere, però non so, cioè, perché io ho sempre visto roba che andava in MS-DOS, comunque. Non l'avevo io, l'avevano amici, l'ho avuta dopo, però sempre roba in MS-DOS.
Allora, io posso dirti che esistevano anche versioni del DOS, perché MS-DOS era quella di Microsoft, quella che... ha spopolato poi su i computer IBM.
Banalmente, okay. Amiga aveva Amiga DOS, quello me lo ricordo chiaramente. Vedi. Però non era compatibile. Non era compatibile. Se io, infatti, io, tra l'altro, tanardamente, c'era un mio amico che aveva un 286, non so cosa fosse. Io avevo sto bel dischetto dell'Amiga nella mia testa, il dischetto floppy per floppy. Dai, ci scambiamo i giochi. E ovviamente ci facevano una pernacchia i vari.
Certo.
Però.
Certo, infatti di tutti i nomi che vediamo qui sopra, Amiga, Atari ST, che ricordiamo era un computer di Atari, quindi PC, MSX2, Apple 2, Mac, erano tutti un computer non compatibili l'uno con l'altro, no? Perché ognuno aveva provato a mettere, a imporre il proprio standard, quando poi alla fine solo IBM, grazie anche a MS-DOS, è riuscito a diventare lo standard che va avanti tuttora. E vediamo, allora, tutte le novità. Console, Atari VCS, Sega e Nintendo. Atari VCS, che tra l'altro era l'Atari 2600, pensate, che era uscita già diversi anni prima
sì.
Che invece nell'88 continuava ad esserci, ecco.
Sì, e... io avevo l'Atari 2006. Nell'88 io mi ricordo chiaramente di averla avuto. Me l'avevano forse regalato l'anno prima. Cioè, tipo... era uscito già tipo da un milione di anni, quindi all'epoca era un po' tutto nebuloso,
vetusto.
No, ma non c'era la cosa. Adesso se a un bambino regali la PlayStation 3 ti dà una testata.
Uè, che è sta roba.
Educativamente parlando è anche sbagliato, però cioè, a livello di cosa all'epoca non c'era, cioè, non ci facevi assolutamente caso.
L'hai già prenotata la PS6 per Lily, è già pronta.
Sì. Okay. Forse se questa volta se riusciamo a prenotarla.
Vabbè,
per i suoi
comunque,
18 anni
nell'88 il mercato console on PC in Italia non è che fosse sulla cresta dell'onda, arrivava sempre un po' tutto un po' in ritardo, secondo me, almeno ho questo ricordo da bambino, perché cioè se io ho preso il Commodore nell'88 che era uscito nell'82, vabbè, era la revisione, non è il biscottone, ma era la seconda versione, però comunque 6 anni dopo, cioè voglio
no,
dire.
Vero, vero.
Sembrava una novità incredibile, vabbè, comunque sì.
Esclusivo, il 16-bit Amstrad costerà meno di un'Amiga Atari ST, chi lo sa, speciale, sala giochi e poi, attenzione, PC Engine, il mostro nipponico che minaccia di schiacciare console e computer a 16-bit, quindi attenzione, nuova console in arrivo dall'Oriente. E iniziamo subito con un paio di pagine di pubblicità, bellissime pubblicità d'epoca, tra l'altro.
Tra l'altro vedo dei titoli meravigliosi. Io mi auguro che voi li conosciate, questi.
Conosco no. Quello di sinistra.
Bionic Commandos di nome.
Bionic Commando molto bello, però Rocket Ranger della...
E forse Dungeon Master.
Cinema War, Dungeon Master, cioè ragazzi... Quello Sky Chase, onestamente, non lo conosco neanche io, però...
Io invece Rocket Ranger non conosco.
Rocket Ranger della Cinemaware. Allora, Cinemaware, tanto apriamo una cosa, dovremmo fare uno speciale una volta sulla Cinemaware. Cinemaware era una casa di produzione che faceva tutti questi giochi di taglio cinematografico e tra l'altro si andava sempre a collegare con film o di guerra oppure di avventura un po' pulp, tipo questo qua, Rocket Ranger, eri uno che combatteva i nazisti, tipo una specie di diesel punk, questo uomo coi razzi, proprio fantascienza anni 50.
Però lui sembra un po' l'uomo Puma, eh?
Lui, ma sì, ma tra l'altro è proprio per quello il bello, perché era tipo una roba veramente come l'uomo Puma.
Però il casco.
Ricordo benissimo da Cinemaware che c'era It Came From The Desert, che era uno... un classico film B-movie con delle formiche giganti tipo in una cittadina della sperduta del Nevada e Wings. Wings è uno dei giochi più belli
la mia
in assoluto.
Mano nella mia.
No, quelle sono le Wings. Wings.
Ah, no, non era quello. Scusa.
Tra l'altro aveva una trama struggente sull'orrore della guerra visto dalla parte di un pilota della prima guerra mondiale con tutte le
come le Wings, quindi stesso
sì,
trama.
Sì, come le Wings. Voi siete veramente degli illetterati. Comunque basta.
Sì, è vero.
Vai a giocare a Nintendo. Lì che
ma Marco, sei l'unico che può dire qualcosa su queste pagine. Non no, stare zitto.
Infatti, ragazzi, forse ci stiamo tirando un po' la zappa sui piedi a leggere una rivista del genere, perché effettivamente siamo un po' impreparati. Meno male.
È figo che c'è anche già questi giochi, vedo in fondo, che erano distribuiti da Leader.
Sì, la Ocean era
già in giro come casa di distribuzione italiana.
Mamma mia, che bello! Platoon,
no, Splatoon, raga. Ma come Splatoon?
Non è un altro,
quello è un tie-in. È un tie-in, ovviamente.
La Ocean faceva quasi solo tie-in. Cioè...
infatti, sì. C'erano i giochi di Robocop, mi ricordo.
Esatto, di Batman, di Navy Seals, il film quello con Charlie Sheen. Cioè, no, dai.
Arriviamo finalmente un po' al menu, ok? All'indice, non al menu. Allora, in questo numero abbiamo i regolari e gli speciali, quindi abbiamo preview, le anteprime più succose sulle novità di software a 16-bit, news...
Scusa, perché recensioni cosa accade ai giochi per 16-bit e sotto c'è una scorciata?
Perché no? Perché no? Perché non mettere un po' di donne?
Erano gli anni 80 e ci stava questa cosa.
Vabbè, un gioco.
Un gioco.
È un gioco.
Dio, non si sa, cioè nel senso non c'è didascalia.
No, infatti, era proprio senza contesto, così.
Sì, beh.
Donne nude.
Anche il goblin c'ha le gambe di fuori, ma non ti ho visto lamentarti.
Ha tre gambe e
la terza gamba.
Anche la terza gamba di fuori, a posto.
All'interno sesso e donne nude.
Però ho letto già il titolo di una sezione fighissima, pagina 56.
56, Coin-op Special, cosa è successo in sala giochi negli ultimi mesi? E 32 bit di potenza, Laser Game, PC Engine, Coin-op News, console, avventura prossimamente, gli altri giochi, eccetera, eccetera. Arriviamo alla pagina degli editoriali. Allora, prima c'è l'editoriale di Roberto Ferri, che era l'editore, appunto. L'editore di... come si chiama? Di Edizioni Hobby. E dopodiché abbiamo anche invece quella del caporedattore, il primissimo caporedattore, nonché uno dei fondatori di The Games Machine, che è appunto Bonaventura Di Bello. E chi è che vuole leggere uno dei due editoriali, ragazzi?
Posso leggerlo io, dai.
Ok.
Voce
quale leggo? Quale leggo? Tutti e due?
Allora, parti con il primo.
Editoriale. Finalmente sono riuscito a raggiungere il mio ufficio, scavalcando i corpi di almeno 4 redattori, per me erano morti, in una stanza altri 2 conciati piuttosto male non avevano nemmeno la forza per schiacciare l'interruttore e spegnere il computer. Ho subito pensato ad una rapina o ad un'azione terroristica, oppure alla vendetta di qualche programmatore che abbiamo stroncato. Quando mi passa davanti, correndo, con i vestiti a brandelli, i capelli, pochi, dritti in testa, Di Bello che grida: abbiamo finito il TGM, abbiamo finito il TGM. Evviva, mi siedo tranquillo assaporando un sano pomeriggio di ozio quando dalla tipografia telefonano: manca l'editoriale. Ed eccomi con questa patate bollente tra le mani. Sia chiaro comunque che dopo le lacrime e sangue che è costata questa rivista, le critiche devono essere molto gentili, pena le dimissioni in massa della redazione. A me sembra che per essere il primo numero la rivista non sia poi così brutta. Il merito non è certo mio, ma innanzitutto degli amici della Newsfield, che ancora una volta hanno creduto nelle nostre capacità. Devo poi ringraziare tutti i collaboratori, che sono citati in fondo alla pagina, e in particolare Di Bello, che ora si è ripreso ed è pronto a illustrarvi i contenuti e gli scopi della rivista. Arrivederci e buon divertimento da Roberto Ferri.
E arriviamo quindi all'editoriale invece di Bonaventura Di Bello, che dice: non c'è che dire, il primo numero è sempre il primo numero. Anche una rivista come The Games Machine, che poggia su solide basi grazie a un passato anglosassone di massimo riguardo, viene varata con tanta emozione. Sarà questo magico mondo dei 16-bit, con le sue immagini e i suoni incantati, sarà la valanga di software che ci investe letteralmente giorno per giorno. O forse è la fine dell'estate, ma qui, negli uffici di TGM, regna un'atmosfera a dir poco solenne. E già parliamo di come sarà il prossimo numero, immaginando le vostre lettere, speriamo numerose, i prossimi giochi, gli articoli. Ebbene, ragazzi, posso dire soltanto questo: siamo felici di avere realizzato prima in Italia una rivista interamente dedicata al divertimento elettronico e ai 16-bit. Certo, c'è ancora tanto da dire e noi siamo già al lavoro. Non fateci aspettare con le vostre impressioni su questo primo numero e andateci piano con le bastonate. Arrivederci ad ottobre. E volevo solo dire una cosa: la Newsfield, che ha citato prima Scan nell'editoriale di Ferri, era appunto la casa editrice originale inglese che aveva dato i natali sia a Zap, sia a The Games Machine, sia anche a Crash, penso che si pronunci Crash, che è una rivista che invece, al contrario delle altre due, non è mai arrivata in Italia. Volevo citare anche un po' di nomi che facevano parte dello staff, quindi abbiamo editore Edizioni Hobby, responsabile editoriale Roberto Ferri, direttore esecutivo Bonaventura Di Bello, caporedattore Stefano Monti, ecco, non era caporedattore, mi sono sbagliato, Bonaventura. Redazione abbiamo Fabio Rossi, Cesare Gatto, Giuseppe Rumi, Roberto Scuri, Stefano Gallarini, che poi Stefano Gallarini insomma è diventato un vero pezzo grosso, è stato anche lui alle redini per un certo periodo di TGM, e poi dopo faceva anche dei programmi in TV, delle pubblicità proprio legate ai videogiochi e penso soprattutto legate al marchio Sega, se ben ricordo. E poi abbiamo Stefano Giorgi. Allora, proseguiamo
oltre. Tra l'altro, sì. Complimenti, sede in via della Spiga, quadrilatero della moda a Milano, cioè non male come location, direi, per avere una rivista.
Erano in una zona di prestigio, quindi?
A Socia, sì, è proprio lì in pieno centro dove ci sono tutti i negozi fighi vicino a Brera.
Ah, ok. Allora, prossimamente sui vostri schermi. Allora, qua ragazzi abbiamo un lungo editoriale di preview che eviteremo di andare a leggere perché appunto è molto 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 lungo. Come vedete sono praticamente 5 pagine. E purtroppo, vengono presentati diversi giochi in anteprima, ma non c'è una vera e propria divisione per capitolo, diciamo così. Quindi dovremmo leggercelo un po' tutto ed è decisamente lungo. Di questo io però ho notato e ricordo con piacere Battle Chess, che è gioco di scacchi.
Ma lo ricordo. La guerra dei chessi, sì, bello, bello.
Molto figo.
È questo gioco di scacchi appunto che io personalmente giocavo sul mio potentissimo 286, quando in giro c'erano già i Pentium, io giocavo con 286 e... Ed appunto era molto carino perché c'erano tutti gli scacchi che erano visti come appunto un esercito e la corte, e erano tutti animati e c'era un'animazione particolare dal momento in cui un pezzo ne mangiava un altro, ok? Quindi il pedone mangiava il pedone sempre nello stesso modo, ma quando mangiava gli altri scacchi chiaramente aveva sempre animazioni diverse ed era molto 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 carino questo.
Si davano mazzate reali, insomma.
Sì, Sì, delle gran mazzate. Adesso io non so voi ragazzi se vi ricordate qualcuno di questi giochi. Abbiamo Double Dragon.
Sì, chiaramente.
Sì. No, gli altri veramente...
In versione non definitiva. In effetti me lo ricordavo un po' meglio.
Battle Chess. Mi ricordo appunto Double Dragon. Questo qua Under Construction. Vai sotto. Star Glider 2. Mai sentito, senz'altro.
Bella questa grafica vettoriale così.
Era, all'epoca era veramente avanti.
Così un po' immagino. La Star Fox in sostanza.
È vero.
Prima che fosse fico però perché... No, e... altri non li conosco.
E poi anche qua abbiamo...
un'altra pagina questa.
Questa è un'altra pagina, sì.
Ci abbiamo?
The Legend of Swords, Verminator, attenzione.
No, tra l'altro è bello, mi sembra.
E quest'off, Dragon, che questo sembra, cioè questo drago in pixel art.
Come lo doveva chiamare quel gioco?
Ah sì, sono così.
No, questi proprio li ignoro.
Star Glider 2 e Daily Thompson Olympic Challenge. Abbiamo Zoom, abbiamo Last Mission e Rocket Challenge e Livingstone.
Livingstone mi suona familiare.
Anche a me suona familiare, non lo ricordo adesso, però Livingstone non mi
ma è il gioco del gabbiano?
Non credo
però.
Però no, cioè, sembra quasi.
Questo?
Quello sotto è Spider-Tronic. Livingstone è quello sopra.
Sopra, guarda.
Però l'avventuriero, perché c'è
oddio, potrebbe anche...
Beh, c'è il personaggio storico, Livingstone, è un romanzo, sì. Non mi ricordo.
È un personaggio storico.
Però... Il gabbiano Jonathan Livingstone, effettivamente, è quel libro. Però vabbè, è scritto poi in maniera diversa.
Potrebbe essere quello, come citazione, non mi ricordo, dai.
Allora, poi abbiamo un po' di news. Abbiamo il segreto Amstrad comincia ad essere svelato. Poi, leggiamo giusto i titoli, l'Atari vince la battaglia dei 16-bit nel Regno Unito.
Questo l'avevo trovato interessante, sto articolo, in ogni caso.
Questo dell'Atari?
Sì, l'avevo letto prima, perché parlava del...
No, possiamo leggerlo, eh?
No, ma dico, giusto per capire, parlava dei problemi tecnici che stava avendo l'Amiga rispetto all'ST in quel periodo, e parla di come addirittura uno su quattro Amiga avesse dei problemi, e tipo, non so, la situazione di Xbox 360 quando uscì, e mentre invece l'Atari era magari inferiore in tante cose, però funzionava. E quindi c'è tutto questo articolo sull'Inghilterra dicendo che l'Atari ST sì, sta vendendo molto, ma più per demerito dell'Amiga che per merito suo, delle sue caratteristiche, insomma, perché i negozianti non lo volevano neanche l'Amiga in quel periodo specifico, perché si rompeva troppo spesso. E questa è una cosa che non sapevo, e nonostante l'ST abbia avuto poi un successo non molto grande, no?
Sì,
come piattaforma ha avuto questo inizio buono, anche perché il Commodore al momento, l'Amiga, aveva dei problemi, cosa che... Queste sono le cose, secondo me, che è bello trovare in queste riviste, perché la recensione del gioco la possiamo fare anche oggi, ma il contesto di quello che stava succedendo nel mercato di quell'epoca si è ovviamente un po' perso, soprattutto magari quando si parla dell'Italia, e quindi queste robe sono, per me, sono le più interessanti.
Sì, indubbiamente. E poi dopo qua arriviamo a parlare invece di un home computer che stavano sviluppando tre ex dipendenti della Sinclair, che si chiama Flare One. Adesso questo, tra l'altro, ho buttato un occhio su internet ed effettivamente non è mai arrivato sul mercato, pare, perché c'è stato tutto un gioco successivo di acquisizioni, per cui a loro volta sono stati acquisiti da qualcun altro. Allora, sezione della posta, pubblichiamo in questo primo numero qualche lettera che riguarda i 16-bit arrivate alla redazione della cugina rivista Zap, mentre alcune sono giunte già indirizzate a TGM come prima del, ancora prima della pubblicazione del primo numero, e quindi c'era questa pagina rosa Gazzetta che appunto ospitava le lettere arrivate alla posta di floppy @gamesource.it. Quindi scriveteci, perché da 35 anni forniamo posta alle riviste. E allora, vendita per corrispondenza soft mail, quindi qua avevamo già, iniziavano già ad esserci i listini prezzi dei vari negozi che mandavano le pubblicità e che abbiamo visto effettivamente essere presenti per tanti tanti anni, anche proprio nell'epoca d'oro di The Games Machine.
Beh, io li usavo, cioè nel senso, sì, mi ricordo, sì sì. Quando avevo, il Game Gear, ad esempio, siccome qua non c'era quasi nulla, allora avevo ordinato per posta. Io sono uno dei pionieri dell'acquisto online, diciamo.
Mai usato.
Comunque ne avevamo parlato oggi pomeriggio in chat, dovremmo fare qualcosa con questi annunci, magari una rubrica, una cosa. Cioè io voglio ritagliare quel tagliandino e mandarglielo a quell'indirizzo e poi vedere cosa succede.
pensa se magari vinci con col Sonic, che sia, ti ricordi? Ne aveva parlato anche il Dottor Game quando era venuto a Sourcecast. La spilla di Sonic, il Sonic Badge, quello che si doveva illuminare.
Sì, però dobbiamo fare qualcosa. Sono proprio curioso. Chiamare sti numeri di telefono, vedere chi risponde. E chiediamo: ah, vorrei una copia di Mini Pat per MS-DOS. Me la può mandare via fax?
Facciamolo,
sì.
Allora, arriviamo alla sezione delle recensioni. Le recensioni, ragazzi, sono veramente tante. Sono per Atari ST, Amiga, PC, IBM, console 62. Ah, no, ok, console è a parte 62, Archimedes, MSX 2. Allora, qua si può vedere una cosa interessante innanzitutto. Per ogni gioco c'è un corpo principale della recensione e dei piccoli box relativi invece alle conversioni sulle varie piattaforme per i quali era stato presentato, appunto. Quindi
bella come idea.
Abbiamo per esempio
anche il prezzo, c'è anche il prezzo, o leggo male io?
E c'è il prezzo, sì, no. Esatto, c'è il prezzo e anche il voto, perché il voto non veniva dato al gioco ma a chiaramente la versione per singola piattaforma. Quindi allora prendiamo una cosa a caso, giusto per fare un esempio. Abbiamo questo gioco che si chiama Beyond the Ice Palace e c'è questa piccola recensione, poi dopo il riquadro per Atari ST dove il disco costava 29 sterline, voto globale 79,
no, 29.000 lire.
Cosa ho detto? Ho detto male?
29 sterline.
Ma è giusto confonderti, perché il simbolo era, cioè è quello, no?
Sì, sì, è la lira sterlina, infatti, però fine di erano le lire. Era 29.000
sterline, diciamo che era un po' caro.
Ah, sì, effettivamente. Avete ragione, sì, sì, assolutamente. Poi abbiamo la versione Amiga, sempre 29.000 lire, con invece voto globale 78, quindi pensate questa differenza incredibile fra le due versioni, un 1% di differenza.
Comunque, allora, da questa schermata vediamo già che stai parlando dell'epoca. Io non conosco nessuno dei due di questi giochi, un AAA e un AA indie, perché il AAA lo andavi a pagare se zoomi 49.000 lire, se 49-50.000 lire. I AA, cioè parlando adesso dei termini di adesso, capisci, erano da 20-29.000 lire. Mercato, diciamo, generale. Poi ovviamente c'erano le differenze di posto, di negozio, di tutto, e qualche gioco particolare, però stiamo già vedendo un AAA e un doppia indie. L'indie magari
era un po'.
Vai, scusa Luis.
No, niente, volevo dire solo che mi è venuto in mente che era un po' come le cassettine del Commodore 64 in edicola. C'erano quelle da 1000 lire, 3000 lire, 5000 lire, 10.000 lire addirittura. E lì c'era il livello dal più basso al più alto di plagio all'interno, quindi c'erano,
sì, ma quelli erano plagi. Qua stiamo parlando
dei giochi, però mi ha fatto venire in mente questa roba qua.
Sì, comunque è vero, la stessa cosa.
Però se ci pensi, poi questa cosa è sempre stata un po' mercato PC, perché su console, prima dell'arrivo di, cioè, era difficile trovare dei giochi a prezzo budget che non fossero vecchi. cioè i giochi per PlayStation e... se non sbaglio costavano tutti 100.000 lire circa, c'erano dei giochi prezzati a meno? Io non me ne ricordo,
no,
onestamente.
No, non mi ricordo neanche io. Già, in epoca PlayStation no, in epoca PlayStation no.
E ma anche Super Nintendo, secondo me.
Infatti, neanche in epoca 16-bit console. Mentre invece, questo ve lo posso dire per cognizione di causa, nel mondo home computer e suppongo anche PC, però io parlo proprio di home computer di 16-bit, c'era questa cosa. Cioè, i giochi erano prezzati a seconda del pregio. Poi per carità c'erano giochi di quelli diciamo pregevoli che facevano super schifo e giochi di quelli budget che erano fantastici però sì, ed era anche difficile che ci fosse una svalutazione nel tempo, ovvero intanto non c'era il concetto di day one, cioè tu non lo sapevi quando usciva un gioco, allora, a meno che non beccassi giusto la recensione su una rivista. Quindi tu andavi dal tuo rivenditore di fiducia, dal tuo negozio di fiducia, e guardavi sullo scaffale cosa gli era arrivato. E cosa gli era arrivato tipo quella settimana? Non voleva dire che fosse per forza di cose gli ultimi... Sì, è vero. Poi quando cominciavi a essere un po' più sgamata, avere un po' più di informazione, chiedevi, guarda che deve uscire, o guarda che è uscito, ovviamente stai parlando sempre di gap di mesi, il tal gioco. Cioè, sì, arriva la settimana prossima e tu te l'aspettavi. Se no, arrivavano i giochi, perché lui magari comprava giochi in stock o cose così, e c'era di tutto dentro. Cioè, c'era di tutto, anche giochi di 2-3 anni prima. E tu non lo sapevi tanto. Cioè, per te era un gioco nuovo. Non sapevi questa cosa. E quindi c'era. E non avevano un perlomeno in linea generica, non avevano una deprezzazione del tempo. Cioè, se un gioco era 49.000 lire, era 49.000 lire, perché c'era proprio scritto sulla scatola. E tu lo compravi dopo 10 anni, vabbè, non è vero, dopo 10 anni, però l'anno dopo, 2 anni dopo, a 49.000 lire. Idem lo stesso gioco. Io mi ricordo, ecco, esattamente, che questo sono tutti i ricordi delle mie paghette, cosa mi tenevo il gioco, cosa no, capisci? E c'erano quelli, i più budget di tutti erano quelli da 9.900 lire, che nella maggior parte dei casi erano delle spazzature immonde, però quando avevi lo scimmione di comprarti un gioco era un po' un pronti via, perché comunque quella settimana stavi un po' più sulla cinghia, però il gioco te lo compravi, perché se no altrimenti, almeno all'epoca, il gioco era un po' una cosa diciamo riservata agli eventi, alla festa, alla promozione, una cosa del genere, oppure poi c'era la pirateria, ma quello non ne parliamo neanche. Però
tra l'altro, secondo me, questo discorso sui prezzi che non si abbassavano era dovuto anche un po', diciamo, alla poca conoscenza generale della...
Esatto.
Dei consumatori, anche... chissà quanti pacchi mi hanno fatto da ragazzino.
Ma figurati. Il discorso è una cosa, abbiamo parlato della pirateria, e la pirateria c'era ed era vergognosa, tipo su Amiga era una cosa proprio a livello, ma forse peggio, e l'ho detta e chi c'era lo saprà e capirà, dell'epoca PlayStation 1, cioè ma veramente forse peggio perché c'erano giochi craccati, ti ricordi i giochi craccati, quelli che c'erano già dentro i cheat, cioè che potevi...
no, quelli no, io mi ricordo quelli che facevo partire con il Kickstart, erano quelli Kickstart,
oppure quelli che era con il coso della Skid Row, cioè mi ricordo questa
Row, avevo dei floppy disk appositi per far partire i giochi piratati. No, vabbè, no, non voglio entrare troppo nell'argomento, però in quell'epoca effettivamente era liberi tutti, cioè li trovavi anche nei negozi ufficiali, quindi
però c'era comunque un incentivo a comprare il gioco originale, e difatti il gioco bello originale te lo facevi regalare alla promozione, al compleanno, Natale, Pasqua, insomma quelle cose lì. Perché? Perché non è tanto il gioco, perché il gioco girava la stessa identica, di solito, girava la stessa identica maniera del gioco copiato, cioè non è quello. Però all'epoca c'erano, cioè ogni produzione di semi-rispetto era quella che adesso sarebbe una Collector's Edition. C'era dentro un manuale,
però tu dici che giravano
le cosette, robe, cioè... Sentite? La bimba?
Vabbè, sì. Sentiamo. No, guarda, hai ragionissimo, io mi ricordo infatti che per Commodore 64 avevo comprato delle bellissime collection, erano delle collection tipo della Capcom, ne ricordo uno dove c'era, Ghost and Goblin, non mi ricordo bene, poi c'era forse un Vigilante, non mi ricordo, o Dynasty Warriors. Boh, vabbè, era una raccolta particolare. Non mi ricordo nemmeno se era tutta roba Capcom. Comunque avevi queste belle confezioni in... cioè proprio queste scatoline molto belle con una grafica accattivante. Dentro c'erano, per Commodore, le cassettine, che erano sempre quelle classiche nere con... insomma, la grafichetta, niente di che. Però poi avevi questi libretti molto carucci. Oppure potevi trovare anche le cassettine sempre originali, che in pratica erano come delle cassette musicali, quindi c'era... tiravi fuori la copertina che si apriva, c'erano tutti i dettagli, e comunque erano carine, costavano un po' meno quelle. Invece quelle con il big box, come lo vogliamo chiamare, erano veramente fantastiche, così come erano fantastici i big box per PC in generale.
Certo.
E che preferivo personalmente, perché avevo gli amici che avevano il Super Nintendo, alle confezioni delle cartucce, perché boh, non lo so, mi sembravano più fragili, si spaccavano subito. Anche se erano belle anche le cartucce, poi soprattutto i libretti erano molto molto belli delle cartucce, però mi piacevano di più queste scatole, non so perché, proprio questa cosa che tu aprivi il cofanetto e ti trovi davanti, nel mio caso, le cassettine e il manuale. E i prezzi però, wow, lasciamo stare.
E stavo dando un'occhiata alle recensioni che ci sono qua, allora... di questi giochi ne conosco pochi, ma alcuni hanno un nome che mi suona un po'. Allora, vabbè, a parte Mickey Mouse, chiaramente, cioè, come non conoscerlo, un gioco su Topolino, tra l'altro in grafica stile cartoon molto bella. E abbiamo un altro gioco, Arkanoid 2, vabbè, il sequel di Arkanoid, chiaramente cercavano di bissare il successo del primo. Chissà quali grandissimi.
Sì, ma se non giocavi il primo non riuscivi a seguire bene la trama, secondo me.
Sì. Però esatto. Se vedi il nome di questo gioco, ci avevo fatto caso prima, Revenge of Do, cioè sembra che ci sia una storia alla fine, perché cioè, se no non lo chiami così.
Sì, c'è la storia, tipo c'è in primo c'è, arriva l'impero Do, cioè Dojuro. E tu devi andare a sconfiggere con questa tua astronave fatta a bastoncino lanciandogli delle palline. E Arkanoid 2 tu l'hai sconfitto, ma lui si vendica, cioè fondamentalmente non sto scherzando, la trama è davvero quella, erano bellissime quelle
globale 85% deve essere un bel gioco, insomma, tra l'altro costava 39.000 lire, quindi
pensate,
mamma mia ragazzi.
E ce li davi
anche. Hai voglia. Allora poi abbiamo anche voi, se avete qualche
Better titolo... Dead Ten Alien mi fa ridere il titolo, perché tra l'altro mi sembra una specie di...
Una sola cosa? Scusa se ti interrompo, lui.
Sì?
Anni che cerco... Vai un attimo la pagina indietro, Matteo. Il gioco sulla pagina di sinistra.
Overlander.
Perfetto. Mamma mia, che bello.
Stai cercando questo? Come mai?
Perché praticamente su due pagine su Facebook che fanno pixel art usano spesso... immagini al tramonto di questo gioco con frasi, però non ho mai trovato il gioco, quindi è Overlander. Alleluia.
Ok. E dicevi Lewis?
Better, no, Dead, mi faceva ridere il titolo Better Dead Than Alien, però vabbè, mi sembra uno shoot 'em up.
Sì, a me sembra quasi un clone di Space Invaders, cioè.
Anche sì, non si capisce.
Sono dei Mocho Vileda quegli alieni, non da cosa sono fatti?
Sì, sono molto giustamente sono tu fatti. Anziché essere uno di loro preferisci essere morto, visto che sono bruttissimi come non so che
minchia, sono spugne praticamente.
Poi Bionic Commandos mi dice qualcosa.
Sì. Sì,
Bionic abbiamo visto anche la pubblicità nella seconda di copertina.
Esatto, ecco, vedi che torna. Sì.
Però è di quelli da 29.000 lire, quindi...
91%.
Però 91% globale, gran gioco.
Poi, allora, Gauntlet 2. Gauntlet, grande gioco coin-op cooperativo.
Sì, diciamo che è l'antennato di Diablo, dai. Gauntlet...
Ma in questa pagina mi sembra che siamo famosi tutti e tre, anche Alien Syndrome. E anche Syndrome. Driller mi sembra di averlo già sentito. Syndrome.
Syndrome, non Syndrome.
Sì, Syndrome.
Perché è l'engine di gioco che...
Sì.
e Dryler anche,
okay. Dryler, quindi, sì.
Hanno fatto Dryler, anche la hanno fatto anche la trilogy, con questo hanno raccolto l'1, 2 e il 3,
perché c'è la trilogy di Gauntlet.
Vabbè.
Allora, quanto mi triggerate voi, nessuno.
Knight Rider, oh, me lo ricordo, cazzo. Sì, ero insieme.
Anche quel gioco che fa Skifox lì in fondo.
Mamma mia, ragazzo, oh, ma te sei travolgente.
E non fa Skifox, fa Skifox 2, che è ancora peggio.
Al quadrato, insomma, vabbè.
So, Knight Rider invece, Raider sembra bellissimo, devo dire.
Sì, era un simulatore di sommergibili. Oh, roba
che figata.
No, un aereo, sì.
Quindi devi lanciare i siluri alle navi?
Alle navi, qualcosa del genere.
Io sta roba qua da piccolo ci avrei...
sì, devi stare...
Anzi, però 70% l'hanno fatto col cartoncino proprio...
Chi è che ci aveva raccontato la cosa della scala dei voti all'epoca? Era stato Riccardo Albini? Che aveva detto che c'erano tutte queste cose che gli davano le cassette, quindi quando c'era un gioco che faceva proprio schifo gli davano 7.
No, era coso, era perché Riccardo Albini in videogiochi non davano ancora i voti.
Ah sì,
era,
no,
era Biomassa che diceva
era stato lui, bravo.
Le cartucce che quando il gioco faceva schifo dicevano solo per appassionati. Non si poteva dire di non comprarlo perché il negozio ti aveva dato.
Ecco,
la
questo
cartuccia.
Sarà uno di quelli solo per appassionati, secondo me.
Però la grafica, guarda che per l'epoca era già bella.
Sì, sì, sì.
Magari era un'immagine statica, però.
Poi
Skifox.
Football Manager, va bene. Pandora, non lo conosco.
Hai sentito?
Football Manager, cazzo, all'inizio di qualcosa di grosso.
Platoon. Mi sembra che di averci giocato sul Commodore 64, lo ricordo anche abbastanza incasinato, mi ricordo, beh, comunque della Ocean.
Sì, okay. Quindi era una mezza rumenta, perché di solito Ocean è facesse dai grandi.
Ma molti dei giochi all'interno della rivista, non so se è un'impressione mia, ma c'hanno un bei tileset, cioè per essere giochi del fine anni 80, inizio anni 90, abbiamo detto, proprio primi anni. Ragazzi, fatti bene, cioè soprattutto come dice Scanna, quello del sottomarino, Marco non ricordo, anche se un'immagine statica è fatta discretamente bene secondo me per l'epoca.
Sì, sì. Altro che, sì, una bella parcellata. Sono
16 bit comunque, cioè, ma molti di questi giochi erano già usciti in 8 bit, credo.
Sì,
lì.
Sì, sì.
Cioè,
Platoon sicuro e anche Bionic Commando, che c'era il coin-op. Forse c'era anche le conversioni 8 bit, ma poi era fantastico, se ti ricordi, Lewis, quegli anni quando una conversione era, cioè, tipo, cioè praticamente facciamo un gioco, ci mettiamo sopra il titolo di quello arcade, oppure
sì.
O anche era bellissimo anche vedere le conversioni da sistema a sistema dello stesso gioco, magari uno era uno sparatutto, l'altro un platform. Cioè, tipo così.
Allora, questo però... non me lo ricordo, però mi ricordo quando passai dal Commodore all'Amiga, mi ricordo benissimo il balzo tecnologico e grafico da tipo di un gioco come Ghosts and Ghosts, che su Commodore ovviamente aveva dei limiti abbastanza insuperabili. Poi c'è un gioco che arriva dopo che mi faceva impazzire.
Dopo? Qualche pagina dopo? Ok.
Sì, sì.
Volevo prima leggere un piccolo pezzettino, un'introduzione di un editoriale, appunto questa pagina Software Violento. Questo articolo è stato scritto da Mel Croucher, uno dei più importanti collaboratori inglesi di Zapper The Games Machine, prima del Natale 1987. Qualche giorno prima che queste interviste venissero rilasciate, un tale che aveva appena finito di vedere Il giustiziere della notte 3 in un cinema era poi sceso alla stazione della metropolitana di Hungerford e, nel tentativo di emulare ciò che aveva visto fare a Charles Bronson, al cui film è stato dedicato anche l'omonimo videogioco Dead Wish 3, aveva cominciato a sparare indiscriminatamente sui passanti, uccidendone un gran numero. Il giorno dopo questo allucinante massacro, sulla prima pagina di un giornale inglese di grande tiratura apparve un articolo riguardante l'effetto della violenza digitale sulle persone ispirato alla cruente immagine pubblicata di Soft and Caddy e Computer Nasty, morbido e tenero, una carogna computerizzata. Un videogioco in realtà non eccessivamente violento. The Games Machine italiana vi propone l'articolo, anche se con molti mesi di ritardo, sperando che possa servire da primo passo verso un miglioramento nel mondo del software anche nel nostro paese. E invece purtroppo è capitato per tanti altri decenni, e ogni tanto c'è anche questo tuttora questo rigurgito di preconcetto senza alcun fondamento su videogiochi e violenza.
È incredibile come già allora fosse talmente tanto stupida, perché la violenza digitale, io adesso non faccio un esempio concreto, però c'è gente, forse ricorderete 10 o 15 anni fa, un ragazzo è stato visto Joker e aveva cominciato a comportarsi come lui.
Non è il videogioco,
sono 200 forme diverse d'arte, e poi sono sfruttate male, chiaramente. Ci sono 6 episodi, ma non è solo il videogioco. Il videogioco come può essere la musica, come può essere il film, cioè...
Certo, sì. È chiaro, qualsiasi contenuto, se esposta una persona magari un po'...
Pure il primo tagliato.
E vabbè, andiamo avanti, perché c'è anche The Empire Strikes Back, che è chiaramente uno dei film più importanti della storia. Vediamo
uno dei micidiali AT-AT. Bellissimo.
Esatto, sì, tutto in vettoriale. O meglio, grafica vettoriale, chiaramente simulata su un raster. E... se vedete qualcosa, è Master of the Universe.
Bello.
Sì, e poi sopra c'è il gioco che faceva impazzire a me, perché era difficile, però mi piaceva.
Qual era questo? Era
Impossible Mission. Sì, in particolare, vabbè, il primo mi ricordo, però anche il 2 me lo ricordo abbastanza. Era difficile. Ecco, questo
grafica CGA, quindi 4 colori.
Madonna, che bella. Sì. Che bella.
Ma ci giocavo sul Commodore principalmente, credo anche sull'Amiga, però.
Ma come funzionava? Tipo, mi ricordo un po' Prince of Persia.
Sì, era un po' simile, perché vabbè, avevi delle piattaforme, poi c'erano dei guardie oppure laser difensivi, e tu dovevi chiaramente saltare, evitarli. Ed era un po', diciamo, oltre che platform, tra virgolette, era anche un po' rompicapo, perché dovevi capire più o meno che giro fare per riuscire ad arrivare a un ascensore e passare al livello successivo.
Anche un po' Mario versus Donkey Kong, allora.
Ah, sì, dai, ci sta.
Master difficile. Of the Universe, però.
Però molto difficile.
Master of the Universe, questo qua, del Gremlin Graphics, sì, li faceva tutte loro.
Sembra bruttino per essere Iman, cioè tutto brutto, nero lì.
Brutto di brutto.
Sì. Infatti questo... Globale 52, cioè, incredibile.
Ah, sì, vedo adesso il voto.
29K, oltretutto.
Pezzo budget,
mamma mia.
Gira.
No, raga, aspettate. Globale 52.
Sì, sì.
Una bregnaccia.
E che monnezza.
Infatti, guarda, in Impossible Mission comunque era 84-85%. Era un bel gioco, dai.
Vampire King deve parlare, Marco. Raga, Vampire
Dracula di prova.
E infatti, Marco, qua abbiamo un gioco di vampiri di Konami, quindi questo è un po' il papà di Castlevania.
No, è un Castlevania.
È Castlevania. Ah, ecco, ok.
Cioè, il nome europeo era questo.
Era il nome su MSX, infatti, le dice.
Ok. E sarebbe nella cronologia...
Allora, Vampire Killer sarebbe una specie di reboot, remake di... Castlevania, credo.
Sì, il primo, credo.
Sì, credo il primo. Ora stavo pensando, perché ce n'era un altro che era su Round of Blood, ma no, è il primo. Sì, è Castlevania.
Tradotto in italiano con "Provaci ancora, Alucard", il simpatico vampiretto.
Con la sigla del cartone anche.
Bermuda Project.
Paint, Photon Paint.
Questo pure è un altro sarà un'altra bellissima grafica.
Phantom Pain, Photon Pain.
Scusa.
Che tu non riuscivi a fare manco i quadrati, però ti facevano vedere quelle
colorazioni di brush.
149.000 lire su Amiga questo software, cioè, sì. Una roba abbastanza importante.
Sono Bermuda Project invece, che è, che mi pare veramente bello.
Mai sentito. Dovessi essere
questa bella grafica piena.
È sempre una sorta di avventura grafica. Vedo un menu, examine, get, drop, use, attack.
Vorrei far notare l'impaginazione sbagliata nella parte scritta un po' più in grande sopra. Che c'ha tipo, se vedete, ci sono le parole con il trattino per andare a capo, che però sono in mezzo alla...
Scrum parsi, ok, sì.
Sì, evidentemente alla fine hanno cambiato tutto, hanno giustificato il testo e...
Sì. Naturalmente.
Sì. Cinematografica.
Allora, andiamo avanti, voilà. Ah, pubblicità di Mickey Mouse, The Computer Game, che
Mickey Mouse, che tanto sta facendo un gestaccio.
Sto giocando ai videogiochi.
Guardate com'era bello pienotto. Guardate che bella.
Mano stretto il mio joystick.
Sì, ma infatti, cioè, giocare ai videogiochi come faceva lui, mi sa che si diventa ciechi dopo un po',
Pensate.
È molto più grasso del solito questo tipo.
Quello poi è il joystick del Commodore, che se facevi così si rompeva subito. Dai.
Esatto. C'ha le orecchie molto piccole questo Topolino. Sì, vabbè, basta fare body shaming su Topolino, dai.
Ma su te non è propriamente ufficiale Star Trek, però...
No, vabbè, c'è Walt Disney sopra. Cioè,
Walt Disney, Mickey Mouse, dovrebbe essere l'artwork ufficiale del gioco su commissione, cioè su licenza.
Magari è come Pikachu, che prima era Fat Pikachu e poi è diventato diverso.
È diventato più...
magro.
Arriviamo alla parte dei coin-op news. Quindi anche qua ci sono un po' di novità per quanto riguarda i... appunto le...
Forgotten macchine World, da gioco. Ragazzi, ma stiamo parlando veramente dei grandi. Forgotten World, cioè bellissimo.
È di Capcom, sì. Cioè,
tanto convertito poi su ogni cosa, però nel senso su Master System, se non mi ricordo male, Mega Drive, su basta, direi.
Guarda la differenza anche proprio della grafica
Commodore 64, però... sì, scusate,
c'era una differenza sostanziale tra i coin op e i PC, insomma, si nota molto,
Io mi ricordo perché il primissimo gioco che ho avuto è stato Golden Axe per Amiga 500.
Bellissimo.
E adoro.
Che giocavo sempre a saletta giochi, Golden Axe. Certo. Quindi ero gasatissimo, arrivo a casa con sto gioco, monto il computer.
Una cagata.
No, ben fatto, no, ben fatto. Però cioè, non c'entrava un cazzo. Cioè, era
sì.
Era no.
Pensa che io il Golden Axe, insomma... lo avevo su Commodore, quindi ancora peggio. Figurarti lo stupore in sala giochi.
Il gioco, la conversione più brutta in assoluto, ma più brutta di tutte, Street Fighter 2 per Amiga 500.
Oh mamma mia, sì.
Una merda, però all'epoca tutti ci sballavano. Tutti
invece
ci
Mortal
sballavano.
Kombat, che era quello a cui giocavo io, era figo.
Invece Pit Fighter, che tutti dovresti ricordare perché è ancora più bello di Mortal Kombat, girava benissimo. Pit Fighter.
Però non me lo ricordo, mi sa che non arrivo a casa.
No, vai a cercarlo, vedrai che ti viene.
Porca miseria, sì, ma c'aveva un graficone molto simile a quello di Mortal Kombat.
Sì, ho capito.
Ma quel allora, Kageki the Taito, che cos'è?
Mai sentito. Era una cosa già po' minchia, non mi piaceva già le volte.
Vigilante, prima l'avevi citato, Lewis, mi pare.
Sì, era un beat'em up di Capcom. Lo avevo in una raccolta per Commodore, però non mi ricordo il... Sarà tipo Vigilante 8, ma una roba, ne hanno fatto tanti, credo.
No, Vigilante
è la stessa roba, non credo.
Forse è lo stesso, non mi ricordo.
Vigilante 8 era un gioco di guida con le macchine che si sparavano.
Sì, per la Play 1.
Sì,
esatto. Allora mi confondo, ma non me lo ricordo, ragazzi.
Una specie di clone di Twisted Metal, via.
Era un vigilante sicuramente, come gioco della Capcom, però no, non ricordo il capitolo. Se lo trovo ve lo dico, però.
Ragazzi, qui andiamo sui giochi veramente. Haunted Castle, cioè parliamo di coin op. Haunted Castle è Castlevania coin op, che è uno dei giochi più brutti e più difficili in assoluto della storia del videogioco, secondo me. È proprio una cagata fuori dai vasi.
Ah, ok, ho capito perché mi sono confuso. Era, sì, no, era forse era quello, Vigilante, e basta. Però c'era un altro gioco che forse aveva qualche numero in mezzo. Comunque, sì, Vigilante era figo. Io me lo ricordo come un gioco figo. Poi, chissà oggi come mi risulterebbe.
Okay, comunque, vabbè. Questa sera sto trovando tantissime reference. Si dice? Estetico, non so, di grafiche diverse che sono fighissime veramente.
Ma Mirko, adesso a parte di scherzi, questi erano proprio gli anni che hanno dato, cioè che sono la base di tutti i meme odierni di retro gaming.
Lo so, Marco, ma io dico proprio a livello di, non so se composizione colori, cioè anche Space Harrier, la foto in basso a sinistra, sì, c'ha dei colori che secondo me sono fighissimi.
Eh sì, era bello Space Harrier.
C'ho un piccolo aneddoto su Space Harrier. Praticamente c'ha tutti questi colori particolari, no? Tutti molto assurdi. Uh-huh. E praticamente questo successe perché c'era lo sviluppatore che praticamente aveva finito il gioco, però voleva continuare a cazzeggiare un po'. E aveva fatto una funzione sul proprio computer che gli andava a sparare i colori a caso, ok?
Io.
In modo che poteva far vedere al suo capo, no, guarda, devo ancora sistemare, vedi, tutti i colori sono così. Ma il suo capo, quando vide questi colori, disse, no, bellissimo, lascialo così, posto, gioco finito. E quindi è stata una roba abbastanza casuale, che poi effettivamente ha caratterizzato questo gioco.
Sacco figo.
California Games.
Questo era uno dei miei giochi preferiti.
Che bello.
Un po' creepy sembra, però.
Oh, California Games non era creepy. California Games era tipo, erano tanti minigiochi, c'era il surf, c'era la BMX, c'era lo skate, c'era
la pallina
non avevo mai capito la pallina, palleggiare con la pallina,
esatto, erano le olimpiadi di californiane,
sì, dei giochi fichi anni 90, 80 da California,
The esatto. Goonies.
Goonies
2,
cioè, tra l'altro è l'unico, è rimasto poi famosino questo gioco perché non essendoci mai stato un sequel del film, è stato l'unico modo in cui dare un proseguimento alla storia, effettivamente, che poi non so se sia definibile canon o meno, però beh sì, però quello c'è. E mi ha anche intrigato perché dice che sembra come sembra Zelda, quindi
esatto, io non vorrei essere indelicato o scortese, non siamo a livello di The Legend of Zelda e grazie al fortunato, grazie al fortunato lavoro di Nintendo con Zelda, per così dire.
Ecco, guardate, allora, Sogna Laser nel 1983 venne commercializzato un coin-op intitolato Dragon Slayer. Il gioco era imperniato intorno alle gesta del valoroso cavaliere Dirk il Prode e ai suoi tentativi di salvare la fanciulla Daphne nel castello del malefico Drago. Lungo la sua avventura, Dirk affronta una serie di trappole diaboliche e pericolose e di pericolose creature man mano che si avvicina sempre più al luogo dove Daphne è tenuta prigioniera e allo scontro finale con il drago stesso. Una trama piuttosto abusata, ma quello che decretò il successo del gioco fu la straordinaria grafica da cartone animato e la presenza di un produttore per disco a laser di un riproduttore per disco a laser nella console. Effettivamente qua allora compiva già 5 anni Dragon Slayer e quindi quest'anno effettivamente è vero, ne ha fatti 40.
Pensate.
E però era pazzesco, era veramente pazzesco perché era disegnato da un disegnatore che aveva lavorato per la Disney, che io sappia.
Don Blatt,
ed effettivamente
vorrei dire che era Don Blatt. Vorrei dire che fosse era Don Blatt che ha lavorato anche.
Ogni decusione ci sta, può rivelarsi fatale. Decusione. So già oltretutto uno sogno la notte. Mamma mia. No,
era ingiocabile comunque, bisogna dire la verità. Cioè era bello perché era...
Non l'ho giocato direttamente sul cabinato, no? Perché c'era st'amico che lo finiva, non sto scherzando, di per un buon 3 mesetti andavo a casa sua, il pomeriggio lo trovavo davanti a Dragon Slayer su Pietraverse e lo finiva e lo riniziava, lo finiva e lo riniziava, all'infinito raga, all'infinito. E quello dico è uno sogno la notte, ormai... Mamma mia.
Non era difficile, cioè mi ricordo
sì,
questa cosa.
Sì, ma no. C'aveva, essendo... Save state.
Ok. Credo di aver capito, insomma, l'arcano.
Cioè, i save state, molto tranquillamente, quindi...
E allora, trovo che ci sia anche un editoriale abbastanza interessante con scritto che si intitola Gli altri giochi, guerrieri d'acciaio. Negli ultimi anni, un nuovo tipo di gioco ha fatto la sua comparsa anche in Italia, il gioco di ruolo.
Negli ultimi anni, insomma, vabbè. Anche all'epoca era già qualche anno che c'erano, però...
Anche in Italia il
anche in Italia sì,
il gioco di ruolo da tavolo, cioè quello
sì Dungeons and Dragons e compagnia, per dire.
Vabbè, ma c'era l'edizione L che pubblicava da inizio anni 80, credo.
Appunto, come... voglio dire, se siamo dall'88 era già
c'era.
Il mercato presenta oggi centinaia di scelte possibili fra nuovi universi e strane avventure in cui vivere impersonando gli eroi dei propri sogni. Con questa rubrica The Games Machine vuole aiutare il principiante e condurre il semplice curioso nel complicato mondo dei giochi di ruolo, ma anche in altri giochi da tavolo, presentando ogni mese dei nuovi prodotti e mettendoli in relazione, quando è possibile, con le loro versioni originali. Ed è curiosa questa cosa qua.
Digitali, perché... dice.
Come?
Diceva versioni digitali.
Sì.
Figa questa cosa.
È curiosa perché poi effettivamente tanti anni dopo, da una costola di The Games Machine, nacque Io Gioco, che è tuttora nelle edicole.
Io Gioco, sì.
Esce ancora?
Di Board Game,
mi ricordo.
Queste due pagine sono concentrati i 3 peggiori font, secondo me, che l'umanità abbia mai conosciuto. Adventure, Curse of the Mummy's Tomb, Mindfighter. Mamma mia sti font, soprattutto Adventure.
Comunque, è il oggi... nome del Comic Sant, questo.
Sì.
Dicevo, comunque oggi sarebbe impensabile fare una rivista così, perché cioè gestire giochi PC, console, giochi da tavolo, con tutte le uscite che ci sono, sarebbe proprio molto difficile.
Atari Italia, stack, cati dalla massa.
Guarda quanti rivenditori Atari avevate in Sardegna, guarda che roba.
Vediamo se ce n'è.
Liguria, vediamo.
C'era... Aspetta, c'è Carbonia, la mia città.
Anch'io so
CSI. Cosa? CSI? Il...
CSI.
In via delle poste.
Sì. Ho capito forse. La zona, effettivamente sì, c'era un negozio di giocattoli.
Domani vai a chiedere.
Non c'è più.
Non ce n'è neanche.
Scusi, siamo un negozio di vestiti adesso, no?
Però io l'ho conosciuto con un altro nome, non per altro. Però lì si andava a comprare giochi console, tipo Super Nintendo, roba varia.
Peculiare come la Sicilia ne avesse più della Campania.
Vabbè. Marche Abruzzo, che era addirittura assieme.
E il Trentino, che sono in 10 persone, sono in 42.
Allora, invece in Emilia c'era già Fangareggi di Modena, che è un negozio di dischi. Era un negozio di dischi, ragazzi, che io ci andavo sempre a comprare i biglietti per i concerti. Uh-huh. Un negozio storico, bellissimo, che purtroppo ha chiuso qualche anno fa. Porca miseria, grande dolore per la chiusura di Fangareggi. E poi... quest'Orsa Maggiore a Modena, che non conosco, Piazza Matteotti. Scusa, Scanna, per Bologna invece vedi qualcosa di interessante?
Io ci avevo dato un'occhiata prima. L'unico che più o meno mi ricordo è questo Euroelettrica che era in via Matteotti, che era abbastanza vicino a dove abitavo io, che sicuramente l'ho visto per un po'. Non credo esista più. Però non c'erano proprio queste robe che ricordo, onestamente, tra quelle. Forse questo Computer Facile in via Don Minzoni, però non quelli dove mi rifornivo io, quelli che erano vicini. D'altronde ero ancora di là da venire io.
Comunque, bello Oca Informatica come nome. Molto bello.
Ma pure in Liguria ho visto, ce ne stanno? In Liguria ho visto, era
Liguria
bello.
Stavo guardando, ma non me ne ricordo.
Però potevano chiamarlo Informatoca.
Sarebbe stato meglio. Sì.
Potrebbe essere un episodio, il Informatoca. Un episodio di Floppy.
No, non...
Porca troia!
Gaggero, Gaggero Luigi Musicali e... Era poi un scusate, negozio di musica, però non sapevo questa... dove andasse i videogiochi.
Perché questa crasi tra Marche e Abruzzo? Non sono mica la stessa regione alla fine, cioè...
Si vede che ce n'erano talmente pochi.
Che li ha messi
no, insieme. Io invece ne vedo alcuni che stanno... che erano vicinissimi casa mia. Veramente vicini, eh.
Roma era avanti. I nomi dei negozi tutti simili. CompuShop, Computel, Computer Friend.
Per esempio, CompuShop via Nomentana sta tipo a 7 minuti da casa mia.
Esiste ancora?
No, chiaramente no.
Cioè, il tuo compito, Mirko, sarà cercare questi negozi per Roma e trovarne uno ancora aperto. Insomma.
Sì, Vez, fai un TikTok.
Fai reel per la pagina Instagram.
Oppure Mirko, ti do un'altra idea. Andare dove ci sono questi, dove c'erano questi negozi, trovarne uno che è chiuso ma è ancora tutto lì dentro. Cioè, io voglio che vai a fare il Tomb Raider degli scatoloni di cartucce Atari in giro per Roma.
In realtà, mi svelo questo piccolo segreto, ce n'è uno degli ultimi che è a Viale Libia, c'è scritto. Non so se è lo stesso, ma in quella via, qualche numero prima, c'è un negozio che ha ancora un sacco di cose retro, tipo giochi per la PS1 ancora belli incelofanati. Come si dice, i dischi quelli che danno alle redazioni,
i promo
e un sacco di roba bella vecchietta. L'ultima volta ho trovato il Final Fantasy 7 boxato in celofanato. Stava.
Wow.
Però potrebbe essere quello,
mi sa che
ricordo...
no scusa,
okay, quello era Viale Libia numero 68. Non ricordo se è sempre sull'ordine di 60 sto negozio, lo controllo.
E qui abbiamo invece la presentazione del PC Engine, il mostro nipponico. Non è Godzilla, ma è PC Engine evidentemente. Ne avrete sicuramente sentito parlare da qualche parte e con le voci che corrono su questa nuova rivoluzionaria console abbiamo preferito svelare subito il mistero che la circonda. Tuttavia, anche se qualche giornalista ha affermato il contrario, si sa ancora poco riguardo alla macchina. Tutto ciò che siamo riusciti a sapere è che la casa produttrice, la giapponese NEC, ha concesso solo ad alcune software house britanniche la prova della console e soltanto dietro accordo scritto e firmato di riservatezza. Non è ancora possibile acquistare una PC Engine in Gran Bretagna, figuriamoci in Italia. Ma The Games Machine vi rivelerà un indizio, un indirizzo dove sarà possibile farlo tra non molto. Ma ne vale davvero la pena? Leggete l'articolo e lo scoprirete.
E era già clickbait.
Sì.
Era già clickbait.
C'erano già gli sconti Amazon.
Era una bella macchina il PC.
Ah, grande.
Sì, c'è... un po' sfortunata.
Eh sì, e i supporti erano particolarissimi, tra l'altro.
Rinnovo l'invito di guardarvi quell'anime su Netflix, High Score Girl.
Bellissima, meravigliosa.
Che a parte della storia è l'arrivo anche del PC Engine in Giappone.
Ah, ok.
Dovremmo magari parlarne in una puntata, sì. Dopo che magari l'avete visto anche voi.
Sì, sarebbe bello. A me è piaciuto.
Parla proprio di quegli anni lì.
È molto floppy, col... High Score Girl.
Sì, ci sono un po' troppe donne per essere floppy, però va bene.
Vabbè.
In effetti. Oh, R-Type, che bello.
Abbiamo R-Type, abbiamo Wonder Boy.
R-Type. Stavo per
R-Type.
Posso dire una bestialità? Wonder Boy.
Il gioco della Garbadella che si chiama R-Type.
Ma sembra fatto cagare Wonder Boy.
Io vorrei giocare quelli nuovi. Vabbè, Wonder Boy.
Io ho preso il mini Drunk Engine.
Com'è?
È introvabile ora, credo. Comunque è molto figo. Cioè, ha un bellissimo parco titoli, mettiamola così. Tra cui alcune rarità che non mi ricordo quali siano, però c'è anche qualcosa inerente a Castlevania.
Sì, tipo c'è su PC Engine, se non sbaglio, c'è un forse Vampire Killer o cos'era? Ah no, Rondo of Blood, il primo. Sì, Rondo of Blood.
Ok, sì, il primo. Esatto.
E il primo Rondo of Blood, non il primissimo.
Sì, insomma, uno dei primi. No? Io sono ignorante, sì, scusatemi. Sì, sì, sì.
E cosa volevo dire? No, scusate. Niente, non mi ricordo. Vabbè,
comunque possiamo dire che da quando il mondo, diciamo, ha smesso di utilizzare trucchi per definire i cheat, i codici, il mondo è un posto migliore. I trucchi.
Trucchi erano
cosa di magia, i trucchi.
La leader, me la ricordo. Quel distributore, leader.
Ah,
leader,
ha voglia. Ma comunque stavo guardando i titoli che c'erano su PC Engine.
Figa, ne ho parlato all'inizio puntata della leader, mi ascoltavate, si vede?
No, sì. Ma sì, Smurf.
Veramente.
Ho triggerato Scanna. Ho
quello dei Smurf.
Laggavi.
Comunque, allora, Smurf. Prossimamente su The Games Machine, sul prossimo numero potete trovare Super Hangout, Vixen, Star Wars, Mission Impossible 2, anteprima continentale delle uscite software e ancora trucchi per console, giochi da sala e 16 bit, strategie e consigli per avventure RPG, articoli sensazionali, tutto ciò che si può desiderare. Non perdete il prossimo numero di TGM.
Non e con uno, non con due, ma con tre punti esclamativi. Ragazzi, pronto? Compratelo.
Allora, direi che tre punti esclamativi valgono quasi quasi per 400 numeri. Quindi 400 numeri, mi raccomando.
401, credo che esca.
401, si deve uscire
mamma
adesso.
Mamma mia, è pazzesco mesi. Pensarci.
È bella, bella tosta come storia il TGM.
Sì. No, ma poi ho visto un sacco di firme importanti passare su quelle pagine.
400 numeri.
E adesso, tra l'altro, c'è anche il commissario che salutiamo. È già alcuni anni che...
È vero.
Scrive su The Games Machine, sì. E allora quest'ultima pubblicità è appunto di Leader, il distributore di cui parlava Scanna prima, videocartucce per Atari 2600. Ragazzi, l'Atari 2600 era uscita originariamente, chiaramente parliamo in America, non in Italia, però nel 77, qua eravamo nell'88.
Ecco. Sì, tra il discorso di prima che dicevo io per il Commodore, uguale.
Ma io me l'ero comprata, cioè io me l'ero comprata un cazzo, me l'avevano comprata l'anno prima a me, quindi nell'87, sì, sì. È stato il mio battesimo del videogame casalingo, cioè proprio...
Cioè è come se oggi si trovassero ancora in giro, tranquillamente nei negozi, non so, le PlayStation Vita... No.
Sì,
che bel mondo sarebbe.
Più che altro che nei negozi te le facciano passare come console del momento. Quando
Ma lo erano, perché qui non c'era.
Ah no, per noi sì, assolutamente. Anche la Microprose, mi ricordo bene.
Che belli i giochi Microprose. Sì.
Però c'è anche da dire che questo discorso va inserito in un contesto più ampio, perché comunque c'era molta meno innovazione tecnologica prima.
Ah beh sì, anche quello è vero.
Certo, che comunque erano dei passi avanti differenti rispetto a quelli che ci sono oggi, esatto. Ma credo che in Europa forse l'unico paese che fosse un po' più al passo dei tempi fosse il Regno Unito, presumo. Non sono informatissimo, però da noi eravamo più o meno come siamo oggi. una fetta ininfluente del mercato.
Sarebbe bello parlare con qualcuno di qua, tra l'altro, su quegli anni. Però la barriera linguistica non sia da poco. Però...
Hoi there, mate.
Or I might.
E quindi, ragazzi, questo era The Games Machine numero 1 di settembre 1988, edito da Edizioni Hobby. E allora avremo, tra l'altro, lo anticipiamo subito, avremo l'occasione di approfondire appunto questo primo numero di The Games Machine, ma non solo, tutti i primi numeri, le origini di The Games Machine, proprio la settimana prossima, grazie a un ospite, una persona che abbiamo già nominato proprio questa puntata, e vabbè, temo che insomma, la, come dire, sia già abbastanza chiaro di chi stiamo parlando, ma vi lasciamo un attimo così in suspense. Allora,
dai, lo dico, era Mickey Mouse, basta.
No, dai.
Come quei ragazzi.
Non spoilerare.
Mi stavo toccando il joystick.
Allora, ragazzi, vedete che però, cioè, improvvisando così riescono... riusciamo a spremere le cose e scemenza chiama scemenza e tiriamo fuori un po' di contenuto, quindi bene, bene,
e portiamo a galla vecchi ricordi,
vecchie ferite
ancestrali. Sapete che cos'è che galleggia, però ragazzi, vabbè,
mamma mia.
Allora, quindi ragazzi, grazie per averci seguito anche in questa seconda puntata. Proseguiremo i festeggiamenti per i 35 anni di The Games Machine la settimana prossima. Un saluto a Scanna, a Marco, a Mirko e a Luis. Scrivete sulla posta di Floppy @gamesource.it, seguiteci sui social.
Floppy, ve lo giuro che ci metto qualcosa sui social, ve lo giuro.
Dobbiamo farlo, hai ragione, siamo pigri.
Comunque
campanellina di Spotify,
campanellina di Spotify e votazione di Spotify, voglio vedere,
lasciate un like, condividete, spolliciate questo video.
Esatto, e poi andate a votare nel uno contro uno.
Esatto,
come dicevano in Borderlands 3, like, follow and obey.
Se volete approfondire il discorso, mandate una letterina alla posta di Floppy,
un disco demo.
aspetta, ma che indirizzo, Luis? Perché sai, io vorrei inviare una lettera, ma non ho la mail.
La mail è semplicissima, la posta di Floppy @gamesource.it, ma la trovate anche in descrizione di puntata, giusto Matte?
Esatto, ma Mirko diceva che non ha la mail, come può fare uno senza posta elettronica a scriverci?
Con un piccione viaggiatore, dai, se arriva fin qui.
va bene, dai, basta, siamo molto stanchi. Ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti e un abbraccio a Keep Retro Gaming.
Settimana prossima troverete allegato un poster di floppy disk.
O le nostre chiappe al vento.
Però nella parte dietro.
So.
Però nella parte dietro mi è sembrato tantissimo uno degli skit di uscita dei canzoni di Attivo 31.
Sì.
Tipo Mario li rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. Tipo quelle cose così.